Trasmissione. Allora, è successo questo: dal momento che Mario non può venire, tutto è scoperto, la cooperativa ci ha chiesto di continuare la trasmissione. Naturalmente non è che continuiamo esattamente come prima, ma almeno finché non si arriverà Mario qualcuno, andremo avanti con un po' di rassegna stampa.
Sì, è una bella idea. Perché non si fa una roba che sconvolga tutti gli ascoltatori?
Cioè? Mi fa soprete?
No.
Che si parla al microfono.
C'è Nico che ha una proposta.
Nico,
ti metti su una trasmissione di musica di anni 60. Sì.
Originale. No, no, le
che fai i commenti. No, fai i commenti dietro. Te telefono, diventa matta. Prova, ascoltami a me.
Vabbè, questa è la proposta di Nico, quasi quasi
la riprenderò. Fare 3 ore dei commenti.
Pronto?
Sì? E siete voi di prima?
Sì.
Niente, io volevo dire solo una cosa. A quella schifezza di donna che ha telefonato, che per cortesia mi dica gli anni, il nome dell'orfanotrofio, va bene?
Era una provocatrice.
Ecco, è tutto. Allora potrò mettermi a confronto con lei.
Era una vigliacca provocatrice.
Perché io ho detto la pura sacrosanta verità. No. Ma è il minimo sì. Che ho detto. Bisognerebbe che raccontassi tutto. Quella schifezza di donna che adesso telefoni e dica il nome dell'orfanotrofio, il nome delle suore che stavano dentro e gli anni, va bene, e se riesce anche a riconoscere la mia voce.
Ma quella è solo una provocatrice.
È una schifezza nel vero senso della parola. Sì, vi saluto e grazie.
No, ma ecco, voglio aggiungere una...
c'è una cosa grave.
Voglio aggiungere una cosa.
Pronto? Sì?
Quella signora è una schifezza.
No, tizio si stronzo, ciao.
Ecco. No, ecco.
Insulta una signora che sta in orfanotrofio. Una signora che è stata in orfanotrofio e che oltre a tutto quello che ha subito, a tutto quello che ha denunciato che ha subito, esiste anche dei cristiani che vanno anche ad insultarla perché lei rivendica di aver subito delle violenze e delle offese da parte di gentaglia nell'orfanotrofio. Questo è un altro personaggio che è una signora. La signora che ha telefonato adesso no, ha ragione.
No, quelli che sono in orfanotrofio ha ragione.
Sì, sì.
Questo
quel signore qua è un tizio.
La signora di prima era contro o era
una se contro?
Perché un'altra che ha telefonato di prima.
Perché siccome siccome hanno avuto quello di fare Nico. Oggi non andiamo a bersi una birra. Bene, visto che l'amico Nico è qui e ci fa compagnia, pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Purtroppo ci sono cristiani che sono masochisti da piccoli.
Sì.
I sassolini sotto i ginocchi per loro erano qualcosa di, come si dire, di gratificante, perché aumentavano la loro fede, il loro credo a ogni minuto di preciso cosa significasse per loro. Molto probabilmente dobbiamo credere a loro, ma secondo me tanti non la ritenevano una punizione, ma bensì un qualcosa per raggiungere, per avere un gradino più alto, per essere più vicini a Dio, per sentirsi più vicini. E ci sono tante forme di, come si può dire, di lavaggio del cervello.
Sì, è vero.
E c'è chi si può lavare e chi non gli interessa, chi ragiona naturalmente con il proprio cervello. Allora, quando ti dicono che tu devi soffrire, che c'è un Dio, oppure quando che ti dicono che tu puoi raggiungere qualcosa, è la fede. Io ti dico, non è la fede, è la tua forza di volontà, secondo me.
Certo.
Poi uno più di un altro che ti dice è la fede, ma siamo talmente radicati in queste convinzioni che pensiamo che tutto quello che riusciamo a fare lo facciamo perché abbiamo fede.
Di farmi la festa.
Io credo che
no, eravamo discussi.
Pronto?
Eravamo
pronto? Dobbiamo purtroppo chiudere la trasmissione.
Sì,
sì, alle 19 ci ascoltiamo, ci sentiamo, va bene? Grazie, ciao. Ciao Francesco, ciao.
Ciao.
Niente, è arrivato Mario in questo momento e Mario riprende giustamente la sua trasmissione. Noi gli lasciamo
noi
il posto.
Noi abbiamo letto la trasmissione appunto perché sappiamo che si tiene molto.
Chiudiamo qui questo speciale. Probabilmente Mario ha avuto dei problemi con l'automobile, non c'era niente di particolare. Lavoro. Ok. Benissimo.
Ciao
allora,
a
ciao a tutti, vi do appuntamento alle ore 19 e vi ringrazio per l'ascolto. Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Nella trasmissione di oggi concluderemo il libro di Tommaso Didimo, L'ultimo stregone pagano, e dal prossimo giovedì, la sera, riprenderemo il libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo che però leggerò paragrafo per paragrafo. Siccome i primi paragrafi sono abbastanza corti, mi dilungherò a spiegare i vari paragrafi e trasmissione per trasmissione, in modo che si comprenda qual è il significato della magia, della stregoneria e del paganesimo in contrapposizione all'orrore, alla morte, alla distruzione del cattolicesimo. Orrore, morte e distruzione. Le persone che non riescono a comprendere cos'è l'orrore, la morte e la distruzione portata dal cristianesimo hanno ucciso una grossa parte di loro stesse. E dopo aver ucciso una grossa parte di loro stesse, vogliono ridurre il sistema sociale in cadaveri per compiacersi. E queste persone, da parte mia, meritano un assoluto e totale disprezzo. È chiaro questo? Bene, siamo arrivati al paragrafo 11 e vediamo un attimo cosa ci dice questo Vangelo trovato a Nag Hammadi. Vi ricordo che questo Vangelo non fa altro che riprendere i principi della religione misterica adonista, una delle ultime, chiamiamoli paganesimi, tanto per essere spicci, esistenti poco prima dell'arrivo del cristianesimo. Poi arriverà il cristianesimo, porterà la sua novità, la sottomissione, l'orrore, lo stupro, la distruzione, e imporrà l'uso dell'orrore, lo stupro, la distruzione, facendola emanare dal suo Dio padrone. Bene, passiamo al paragrafo 111. Gesù disse: colui che ha trovato il mondo ed è diventato ricco deve rinunciare al mondo. Questo paragrafo si ricollega al paragrafo 82. Mentre nel paragrafo 82 si dice che chi ha ottenuto delle ricchezze può nello stesso modo o contemporaneamente arricchire anche il sistema sociale in cui vive, cioè potere di essere, in questo paragrafo si afferma che se costui vuole costruire il proprio corpo luminoso deve rinunciare alle proprie ricchezze. In realtà non deve rinunciare ad essere ricco, ma deve rinunciare a fare dell'arraffamento il fine della propria esistenza. Non è la ricchezza o l'abbondanza che danneggia l'essere umano, ma come questa viene accumulata. Se la ricchezza è il prodotto del proprio lavoro o delle relazioni sociali costruite, questa è parte dello sviluppo dell'individuo. Se quella ricchezza è frutto del saccheggio del sistema sociale o dell'impoverimento dei suoi membri, allora l'attenzione che si mette per ottenerla porta alla distruzione delle possibilità di partorire il corpo luminoso. Nel paragrafo 82 si dice che dal momento che sai farti ricco, tanto vale che agisci anche per arricchire il sistema sociale in cui vivi, in quanto, in quel modo, costruisci delle condizioni per migliorare la vita, farsi Saturno e costruire l'età dell'oro, per esempio. In questo paragrafo si dice che se non cessi di fare arricchire, di fare dell'arricchimento e dell'appropriazione il fine della tua esistenza, non è possibile costruire il tuo corpo luminoso. Il senso del messaggio di Tommaso viene snaturato nei Vangeli ufficiali, dove tutto è sottomesso alla volontà del Dio padrone. Leggiamo da Marco, dal suo Il giovane ricco. Allora Gesù, volgendo il suo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che hanno ricchezza entrare nel regno di Dio. I discepoli restarono stupefatti sentendo tali cose, ma Gesù, riprendendo la parola, disse loro: figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio per coloro che confidano nelle ricchezze. è più facile che un cammello passa per la cuna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli di Dio. Essi rimasero ancora più stupiti dicendo fra loro: e chi si può salvare? Gesù, fissandoli, conchiuse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Ricordatevelo questo, ricordatevelo attentamente. La figura centrale del discorso di Tommaso è l'essere umano che è diventato ricco trovando nel mondo la sua ragione di essere e di vivere. La ricchezza indicata da Tommaso non è il possesso di beni, infatti la ricchezza è conseguenza di aver trovato il mondo. È vivere il mondo che ha danneggiato l'individuo, anche se lo ha reso ricco. Egli ha trovato nella vita quotidiana, nelle relazioni sociali, nel potere di avere, la ragione della sua esistenza. La ragione della sua esistenza lo ha reso ricco, possessore di persone. Questo lo danneggia nello sviluppo del suo potere di essere. L'unico modo che ha per tornare indietro è quello di rinunciare alle ricchezze e rinunciare a fondare la propria vita attraverso il possesso. Ma egli può rinunciare a fondare la propria vita attraverso il possesso senza rinunciare alle ricchezze. Le ricchezze sono un elemento secondario della relazione con la vita. Al contrario, nei Vangeli ufficiali, la ricchezza è l'elemento centrale del discorso. Il giovane ricco che si presenta a Gesù di Marco è un individuo propositivo all'interno del sistema sociale in cui vive. È sempre stato rispettoso delle leggi e dei diritti altrui. Il fatto che sia ricco è irrilevante. Egli sta costruendo se stesso e questo è quanto il Gesù di Marco non può tollerare. Questo giovane ricco che si è presentato è un individuo sensibile alla vita, vuole fare meglio e per questo chiede cosa può fare ancora. Il Gesù di Marco altro non trova che privarlo dello strumento attraverso il quale migliorare il sistema sociale in cui vive. Il Gesù di Marco non dice usa meglio le tue ricchezze, ma gli dice di rinunciare alle sue ricchezze per poter disarmare il sistema sociale in cui vive di un essere umano propositivo. Ed è tanto vero questo che se i guasi di Gesù, che evidentemente si sono arricchiti privando altri delle loro ricchezze, o questo era l'intento di Marco, si allarmano e dicono: allora siamo spacciati, chi si può salvare? Evidentemente poveri non erano. Ma il Gesù di Marco dice loro in sostanza: non vi preoccupate, voi continuate ad accumulare le ricchezze, che tanto poi Dio, il padrone, fa quello che vuole lui. È solo quell'imbecille che viene da me per chiedere cosa deve, cosa fare, e vedi se mi lascio scappare l'occasione di privarlo delle ricchezze. Il problema degli evangelisti ufficiali è quello di accumulare ricchezze per rendere forte la propria organizzazione, che ha bisogno di molto denaro, in quanto separata dal sistema sociale in cui vive, deve essere sufficientemente forte economicamente per controllare il sistema sociale stesso. Oltretutto, se viene eliminata un po' di concorrenza, tanto meglio. È da ricordare lo scontro storico per stabilire se la Chiesa Cattolica doveva essere povera, che si conclude affermando che gli altri dovevano essere poveri, mentre la Chiesa Cattolica doveva risplendere in tutta la sua magnificenza. Questo fu uno scontro che avvenne attorno, non mi ricordo più che anno, comunque fra i cappuccini, fra i seguaci di, credo, di Francesco d'Assisi e quelli che poi divennero dulcinei. Cioè, una volta perso lo scontro che la Chiesa ha detto gli altri devono essere poveri, io devo essere ricca, fra Dolcino, che faceva parte di questa organizzazione, dice col cavolo, e cominciò la sua guerra contro la Chiesa Cattolica. Oltretutto, se viene eliminata un po' di concorrenza, tanto meglio. È da ricordare, secondo storico, la Chiesa aveva la sua magnificenza. Ancora una volta, in Tommaso, troviamo un discorso esoterico, il cui scopo è costruire lo sviluppo della scintilla divina dentro l'essere umano, mentre nei Vangeli ufficiali troviamo delle strategie politiche per il controllo del sistema sociale. Per cui, mentre in Tommaso, nel Vangelo che troviamo sotto le sabbie egiziane, ci dà una via alla conoscenza, e sono una serie di elementi che portano l'uomo a farsi Dio, cioè a trasformarsi, a divenire nell'infinito, nei Vangeli ufficiali troviamo solo l'orrore, morte, distruzione, saccheggio. C'è l'ordine del Dio padrone, l'ordine di questo pazzo, che ordina di rinunciare alla ricchezza, di impoverirsi, di affamare le persone, perché questo è il suo intento. E passiamo al paragrafo 112. Gesù disse: i cieli e la terra scompariranno davanti a voi, e colui che vive dal, vive dal vivente non vedrà né la morte né la paura, poiché Gesù dice: il mondo non è degno di colui che troverà se stesso. Attenzione, questa frase è quella di Tommaso, eh? Poi vedremo quella dei Vangeli ufficiali. Trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso implica una variazione del modo soggettivo di percepire il mondo che ci circonda, sì da ritenere che il cielo e la terra spariscano. L'essere, vi ricordo che il mondo è così perché noi lo descriviamo così, ma il mondo può anche essere descritto in maniera diversa se noi anziché i cinque sensi avessimo soltanto per esempio i sensi a raggi X, cioè se noi leggessimo il mondo soltanto attraverso i raggi X avremmo una descrizione, una visione diversa del mondo. Allora il mondo noi lo descriviamo in questo modo perché abbiamo organizzato i nostri sensi in questo modo, ma non perché necessariamente il mondo sia in questo modo. Il mondo è per se stesso, però noi afferriamo solo una parte dei fenomeni, una parte della descrizione. Allora, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Col corpo luminoso non ci sono più i sensi del corpo fisico, per cui c'è una trasformazione della percezione del mondo e c'è anche una trasformazione della percezione dei bisogni e della lettura delle tensioni del mondo. Trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso implica una variazione del modo soggettivo di percepire il mondo che ci circonda, sì da ritenere che il cielo e la terra spariscano. L'essere umano che trasferisce la propria coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso non avrà paura di quanto gli sta succedendo, in quanto avrà la consapevolezza che quanto succede è nel normale ordine delle cose. Il riposo dopo il movimento. La forma del mondo non può racchiudere l'essere umano che troverà se stesso. Il mondo, come noi lo vediamo, è forma e rappresentazione, perché noi su quella forma e su quella rappresentazione abbiamo fissato la nostra attenzione. Il fatto che noi abbiamo fissato la nostra attenzione su quella forma e su quella rappresentazione non significa che dobbiamo avere la certezza soggettiva che quella sia l'unica rappresentazione e l'unica percezione soggettiva del mondo. La vita come sfida porta gli esseri umani a cogliere aspetti nascosti della forma e della rappresentazione. Quando l'essere umano li coglie, questi vengono compresi nella forma e nella rappresentazione. Ciò che cambia è l'essere umano che attraverso lo sforzo messo in atto per cogliere aspetti diversi dalla forma e dalla rappresentazione è stato costretto a dilatare la sua percezione. Questa attività di dilatazione è l'unica attività che l'essere umano porta con sé alla formazione dell'essere luminoso. Trasformazione della percezione attraverso la scomparsa della forma cielo come rappresentazione descritta non desta nessuna preoccupazione, perché già nella vita fisica questo essere umano coltivava la ricerca di aspetti insoliti e inusuali alla sua descrizione. Il trovare se stesso equivale al trasferire la propria coscienza e la propria consapevolezza dal corpo fisico al corpo luminoso. La degnità del mondo non è la degnità del mondo in sé, ma è la degnità del mondo in quanto forma, apparenza e rappresentazione. Colui che partorisce il proprio corpo luminoso, trasferendovi la propria coscienza di sé, non appartiene al mondo in quanto esce dalla rappresentazione del mondo. Non vede né la morte né ha paura di quanto accade in quanto la coscienza di sé si trasferisce e non cessa con la morte del corpo fisico, non muore. Non ha paura di quanto accade perché l'insolito lo ha sempre affrontato per tutta la sua vita. Quest'essere umano è colui che ha trovato se stesso. La dicitura esatta sarebbe: quest'essere umano ha trovato i mezzi attraverso i quali costruire se stesso. Ben diverso è il discorso che troviamo in Luca. Luca non conosce nulla di esoterico. A Luca interessa soltanto sottomettere gli esseri umani, renderli schiavi. Già questo passo è stato trattato nel paragrafo 13. Ma è interessante inserirlo anche in questo contesto. Dice Luca: la legge e i profeti vanno fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno usa violenza per entrarci. È più facile che passi il cielo e la terra anziché cada un solo apice della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, chi sposa una donna rinviata al marito commette adulterio. La scomparsa del cielo e della terra sono usate in modo diverso. Per Tommaso la scomparsa è certezza nella trasformazione del vivente. Per Luca serve a sottolineare l'eternità della parola del suo Dio padrone. L'individuo a Luca non interessa se non come individuo sottomesso al suo Dio padrone e per conseguenza a lui come agente del Dio padrone, assoggettamento proposto ai Vangeli ufficiali, sviluppo del Dio che cresce dentro come centro di interesse di Tommaso. Allora, nei Vangeli ufficiali si propone solo l'assoggettamento e la sottomissione. A Tommaso invece interessa curare lo sviluppo del Dio che cresce dentro gli esseri umani. E passiamo al paragrafo 113. Gesù disse: guai alla carne che dipende dall'anima, guai all'anima che dipende dalla carne. È un paragrafo legato al paragrafo numero 88. Mentre nel paragrafo 88 la dipendenza era data da un corpo che dipende da un altro corpo e l'anima che dipende da entrambi, in questo paragrafo la dipendenza è dell'anima dal corpo e del corpo dall'anima. La forma della distruzione è data da quell'essere umano che, anziché costruire se stesso affrontando la vita per come questa si presenta, costruisce una priorità di valori, quali quelli spirituali e quelli fisici, finendo per accentrare la propria attenzione sull'uno o sull'altro, col risultato di non affrontare la vita per quello che gli si presenta, ma attraverso delle fantasie immaginate che giungono a disperdere il suo fare e la sua energia vitale. I cosiddetti asceti, nel tentativo di favorire lo sviluppo dell'anima, distruggono il corpo fisico, con il risultato di distruggere il loro corpo luminoso, la loro anima, se vogliamo. Che non è la stessa cosa, ma diciamo in questo modo. I meccanicisti costruiscono studi psichiatrici per bloccare la percezione degli esseri umani quando non è perfettamente in linea con la descrizione del mondo. Gli uni e gli altri distruggono il divenire umano, distruggono la capacità dell'essere umano di costruire il proprio corpo luminoso. La dipendenza è sempre un elemento distruttivo per chi partecipa alla relazione di dipendenza. È vero che fra gli esseri della natura la costruzione del corpo luminoso passa attraverso la vita fisica, ma la vita fisica non dipende dalla costruzione del corpo luminoso, ma dalla relazione, dalla realizzazione di se stessa. È la realizzazione delle spinte di necessità e intento all'interno della vita fisica che permette la nascita del corpo luminoso. Articolare la vita fisica in funzione di un corpo luminoso significa distruggere il processo di costruzione dello stesso. Il corpo luminoso si costruisce vivendo. Se si articola la vita fisica in funzione di un'anima, significa che si pongono degli a priori alla vita fisica. Significa che si intende piegare la vita fisica a delle immagini fantasiose, il Dio padrone, la reincarnazione, l'anima, il paradiso, il karma, eccetera, che altro non fanno che distruggere la costruzione stessa, piegandola ad una verità imposta, a prioristicamente, alla quale piegare la vita fisica degli esseri della natura. La dipendenza di uno dall'altra è distruzione, sempre. E passiamo al penultimo paragrafo di Tommaso Didimo. Il penultimo paragrafo è il paragrafo 114. I discepoli domandarono: in quale giorno verrà il regno? Gesù rispose: non verrà mentre lo si aspetta, non diranno eccolo è qui, oppure eccolo è là. Bensì il regno del Padre, ricordo che il termine Padre è usato come necessità e intento, è diffuso su tutta la terra e gli uomini non lo vedono. Necessità e intento sono presenti, permeano l'esistente, lo spingono alle trasformazioni. Gli esseri umani possono praticare lo sviluppo del loro potere di essere o diventare ciechi davanti alle contraddizioni della vita. L'uno e l'altro appartiene alla sequenza di scelte soggettive. Non c'è un salvatore che arriva perché non c'è nulla o nessuno che possa essere salvato. Non c'è un regno fisico che arriva in quanto il mondo come noi lo percepiamo è soltanto descrizione di una struttura più vasta sulla cui porzione la nostra specie ha stabilito di concentrare la propria attenzione trovando questo fare economicamente vantaggioso per il proprio sviluppo. Affinché un mondo diverso appaia ai nostri occhi, noi dobbiamo variare il modo con cui percepire la realtà che ci circonda, descriverla in maniera diversa, afferrare l'inusuale, lavorare per superare la nostra descrizione, aumentare e sviluppare l'interazione fra noi e il circostante, riversare nel mondo le nostre tensioni e le nostre determinazioni, diventando protagonisti e attori della vita. In questo modo possiamo portare a coincidere necessità e intento, cioè il padre, del mondo circostante con necessità e intento, cioè il padre, dentro di noi. Possiamo percorrere i sentieri di libertà che ci portano a liberare il nostro modo di percepire il mondo dalla descrizione imposta. Allora, vediamo un attimino perché qualche volta perdo anche il segno. Liberare ogni ostacolo che impedisca lo sviluppo del potere di essere. Questo è il regno che ci circonda e a questo si può accedere liberando la nostra percezione. Ai Vangeli ufficiali interessa l'essere umano terrorizzato e sottomesso. Leggiamo da Marco la desolazione in Giudea. Quando vedrete l'abominazione della desolazione posta dove non deve essere, chi legge comprenda. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda né entri in casa a prendere qualche cosa, e chi sarà nei campi non torni indietro a prendere il suo mantello. Guai alle donne alle incinte e alle lattanti in quei giorni, pregate perché questo non avvenga d'inverno, quei giorni saranno di una tribolazione tale quale non è mai stata dal principio di tutte le creature che Dio ha creato fino ad ora, né più ci sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni in grazia degli eletti che ha scelto, allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco è là, non gli credete, sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeti, i quali fanno segni e prodigi per ingannare, se fosse possibile anche gli eletti. Voi dunque state attenti, ecco vi ho tutto predetto, e continua il ritorno del figlio dell'uomo. Ma in quei giorni dopo questa tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le forze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Per Marco il suo Dio è nel tempo, non nello spazio. È colui che deve venire con terrore, e con terrore Marco sottomette gli esseri umani. Ecco i falsi profeti, che faranno segni e allontaneranno gli altri. Ma come? Non erano gli apostoli padroni dello Spirito Santo, la longa mano del Dio padrone, attraverso la quale agire sugli esseri umani? Perché minacciare l'arrivo di falsi profeti, se non per indicare la concorrenza come pericolosa? La concorrenza gli impedisce di costruire la setta. La concorrenza gli allontana gli adepti, e quando deve avvenire il ritorno del figlio del Dio padrone? Quando i disastri appariranno sulla terra. Dolore e morte fino all'arrivo del Dio padrone, che arriva sulle nubi in potenza e tanta devastazione. Il terrore pervade l'apocalisse della distruzione di cui i cristiani sono i profeti. Per Tommaso il regno non è nel tempo ma nello spazio. Intento e necessità ci circondano e noi li possiamo cogliere. Se le cose ci circondano, ci chiamano, sono presenti. Magari non sono percepite, ma sono presenti e a loro possiamo attingere. Ci sono sempre, nella vita degli esseri umani, disastri da affrontare e dai quali partire per la ricostruzione della vita. La scomparsa dei grandi rettili, milioni di anni or sono, ha organizzato lo sviluppo della vita in maniera diversa. Tutto può modificarsi, tutto si struttura, ma chi ha potere di avere ha anche il potere di minacciare i sopravvissuti alle catastrofi. Questi, anziché prendersi nelle proprie mani la costruzione della propria esistenza, minacciati dal potere di avere, che rinnova la minaccia del terrore, parlano di fine imminente dei tempi e per cui dell'inutilità di tentare di costruire la vita. Tommaso dice che il regno ci circonda, i disastri modificano la nostra struttura di vita, ma la percezione soggettiva può attingere dal potere che ci circonda e da questo possiamo pescare. Così Don Juan Castaneda nell'isola del Tonal può dire, abbassò la voce, come se stesse per dirmi qualcosa di confidenziale, sto per dire forse il più grande brano di sapere che possa essere pronunciato, aggiunse. E ora vedrò quel che saprete farne. Sapete che in questo preciso momento siete circondato dall'eternità, e sapete che potete usare questa eternità, e sapete che potete usare questa eternità se lo desiderate. Dopo una lunga pausa, durante la quale con lieve movimento degli occhi mi sollecitò a dire, Io risposi che non riuscivo a capire le sue parole. Qui, l'eternità è qui, disse, indicando l'orizzonte. Poi indicò lo zenito, o qui, o forse possiamo dire che l'eternità è così, spalancò le braccia, puntandone una a destra e una ad ovest, ci guardammo negli occhi, nei suoi occhi c'era una domanda, che cosa ne dite? Chiese con amabile insistenza, come se volesse persuadermi a riflettere sulle sue parole, non sapevo cosa rispondere, sapete che potete estendervi per sempre in ognuna delle direzioni che ho indicato, aggiunse, sapete che ogni momento può essere eternità. Non è un indovinello, è un fatto, ma solo se vi impadronite di quel momento e lo usate per prendere la totalità di voi, per sempre, in ogni direzione, mi fissò. Prima non possedevate questo sapere, disse sorridendo, ora lo possedete, ve l'ho rivelato, ma non cambia assolutamente nulla, perché non avete sufficiente potere. Le sole mie parole vi basterebbero per fare il giro della vostra totalità e per spostare la parte essenziale di là dei confini in cui è contenuta. Dunque, costruire il futuro dell'individuo è il terrore degli evangelisti ufficiali. L'individuo che costruisce il proprio futuro non è controllabile. Così Marco deve distruggere la costruzione del futuro, perché tanto verrà il suo padrone a costruire le distruzioni, la desolazione. Tommaso invece dice, quando costruire il Dio che cresce dentro di voi? Potete percepire il mondo in maniera diversa. La percezione del mondo in maniera diversa porta alla sparizione del mondo, della sua forma e della sua rappresentazione. Trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso porta alla scomparsa del mondo come forma e come rappresentazione, ma questo impone il riconoscimento dell'eternità che ci circonda e dalla quale possiamo attingere. Dal circostante possiamo attingere necessità e intento, e attraverso necessità e intento chiamare la necessità e l'intento che cresce dentro di noi. E questo, siamo arrivati all'ultimo paragrafo del Tommaso Didimo, ed è tutto sommato un paragrafo abbastanza importante, anzi forse uno dei più importanti di Tommaso Didimo. Paragrafo 115. Simon Pietro disse loro: Maria deve andare via da noi, perché le femmine non sono degne della vita. Gesù disse, ecco, io la guiderò nel mondo da farne un maschio, affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi, poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. L'ultimo paragrafo è di natura culturale. La superiorità maschile in ogni epoca e in ogni cultura, salvo poche eccezioni, comunque affermava che un essere umano femminile non poteva partorire il proprio corpo luminoso. In realtà la fatica del lavoro e la nascita continua di figli distruggevano la possibilità dell'essere umano femminile di affrontare l'esistenza in modo tale da alimentare il Dio che cresce dentro di lei. È vero che incubare un figlio aiuta ad accelerare la propria energia vitale. È vero che l'essere umano femminile attraverso le mestruazioni accelera continuamente la propria energia vitale, ma attraverso l'assoggettamento continuo e sistematico distrugge il suo divenire nell'eternità dei mutamenti. Verrà un giorno in cui direte beato il ventre che non ha concepito e i seni che non hanno allattato. Che significa esattamente questo? Non disperdere la propria energia vitale per partorire un numero eccessivo di figli, né perdere tempo eccessivo nell'allevarne un numero spropositato. Non significa restare vergine o non provare piacere, le gioie e le passioni d'amore. Essere simile ad un uomo significa questo, fare l'amore senza doverne pagare conseguenze di autodistruzione. Essere nelle stesse condizioni per poter partorire il proprio corpo luminoso. Essere nelle stesse condizioni per poter sviluppare il proprio sapere e la propria conoscenza. Essere nelle stesse condizioni per compiacersi dell'ozio. Essere nelle stesse condizioni per fare sesso, senza per questo doversi accollare 9 mesi di gravidanza indesiderata e sottoposta per anni alla coercizione di un figlio non voluto. Essere messa nelle stesse condizioni per poter costruire il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Ogni essere umano femminile che coltiva il proprio potere di essere costruirà il proprio corpo luminoso, proseguendo una sequenza di mutamenti fino a diventare uno con l'universo. Cacciamola, dice Pietro, lei è una donna. Lei non è degna di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Lei non è degna della vita. La vita è il divenire nell'eternità dei mutamenti, ma chi stabilisce ciò che è o non è degno? Solo la vita, solo le trasformazioni operate dal soggetto all'interno della vita. Cosa nega Pietro? La possibilità dell'essere umano femminile di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. In realtà Pietro nega molto di più, nega la possibilità di trasformazione dell'essere umano femminile al fine di favorire la propria trasformazione all'atto della morte del corpo fisico. La cacciata di Maria per Pietro serve per riaffermare un ruolo culturale che egli intende riprodurre nella via della conoscenza e della consapevolezza. Proprio negando questo fare è possibile costruire qualche cosa di diverso. L'essere umano femminile è l'essenza stessa dell'essere natura. Era, in pratica. E la sua conservazione e la sua perpetuazione, l'essere umano femminile, ha molte più probabilità di partorire il proprio corpo luminoso che non essere umani con il cazzo in mezzo alle gambe. Il posto di un essere umano non è dove la cultura sociale lo assegna, ma dove la pratica delle sue determinazioni e della sua volontà lo conducono. Tommaso costruisce la ribellione al ruolo per fare in modo che l'essere umano femminile si trasformi in uno spirito vivo, per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ben diverso è quanto scritto nei Vangeli ufficiali. Prendiamo da Luca l'episodio di Marta e Maria. Mentre Gesù si trovava in cammino, entrò in villaggio e una donna di nome Marta lo accolse in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria che si era seduta ai piedi del Signore e ascoltava le sue parole. Marta, occupata nelle faccende domestiche, si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi lasci sola a servire? Dille che mi aiuti». Ma il Signore rispose: «Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta, servire e adulare». Questo era il ruolo dell'essere umano femminile per i Vangeli ufficiali. Luca non conosce altro, è come se nell'ultimo paragrafo dei Vangeli di Tommaso si verificasse una congiunzione fra Pietro che appare in quest'ultimo paragrafo e i Vangeli ufficiali, dove viene riportato in maniera dottrinale quel comportamento che Tommaso censura. Per Gesù di Luca Maria è solo un'adulatrice e il suo Gesù si secca perché Marta, che dopo averlo invitato, sta lavorando per servirlo e tenta di togliergli il pubblico plaudente. Non è solo mancanza di rispetto per l'ospite, ma è riaffermazione del ruolo sociale che in fondo è l'unica cosa che interessa a Luca. Il corpo luminoso dell'essere umano non ha sesso, viene partorito sia da esseri umani maschili che da esseri umani femminili, ma a parità di condizioni oggettive è più facile che a partorirlo siano esseri umani femminili. Da qui la necessità di isolare l'essere umano femminile per la paura della superiorità nell'uso della logica e della ragione, nel momento stesso in cui le barriere al centro del cervello isolato l'essere umano dalla percezione del circostante si rompe. Rompere il ruolo per riportare, almeno nella comunità gnostica, l'essere umano femminile al centro dell'attenzione per coltivare la conoscenza e la consapevolezza. Era un grande successo, non solo per Tommaso, ma soprattutto per Simon Mago, attraverso Sofia. In ultima analisi, i Vangeli ufficiali riaffermano quanto di più sporco e quanto di più corrotto esistevano nelle società in cui sono stati scritti, e l'esigenza di formare una setta della quale avere il controllo, atteso alla distruzione di ogni forma di libertà che l'essere umano era in grado di produrre per rimuovere gli ostacoli verso l'eternità dei mutamenti. In questo Tommaso può essere a buon diritto chiamato l'ultimo stregone pagano. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, dicembre 1998. E con questo io ho finito di leggere Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Dalla prossima trasmissione ricominceremo a leggere, penso che dopo 3 anni, perché abbiamo letto, lo abbiamo letto ben 3 anni fa, riprendiamo a leggere il libro dell'Anticristo, cioè il senso dell'Anticristo, il senso della percezione dell'Anticristo all'interno della trasformazione dell'essere umano, che guardando la vita, affrontando la vita, dice alla vita: io esisto, io sono un Dio, e pretende di usare le proprie determinazioni per costruire se stesso. Il respiro dell'Anticristo non è altro che il respiro degli dèi che dal mondo circostante chiama l'essere umano a togliersi dalla posizione in ginocchio in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, del patto di Nazareth, lo hanno inchiodato per quasi 2000 anni. È giunto il momento che le persone si tolgano da quella posizione e, guardando la realtà, guardando la vita, cominciano a dire: io esisto, io mi prendo in mano la responsabilità della mia vita, io riaffermo me stesso. Bene, abbiamo terminato Tommaso Didimo dopo quanto? 8 mesi che lo leggiamo, 9 mesi, non mi ricordo neanche più. E passiamo a qualche notiziola di stampa. Qualche notiziola di stampa, no? Cosa abbiamo qua intanto all'inizio? Venduti nella roulotte dell'orrore, Palermo, nuovo blitz antipedofilia all'albergheria. Questo del 16 del 6, abbiamo visto come i parroci hanno tentato di spaccare quello che erano le indagini della polizia. Abbiamo già visto, abbiamo già parlato di questa notizia, dove i parroci si sono messi ad accusare la polizia di non essere intervenuta quando loro lo dicevano. In realtà queste affermazioni dei parroci servivano soltanto per destabilizzare le operazioni di polizia. Questa comunque è la dichiarazione della squadra mobile. E passiamo, su Giordano faremo delle trasmissioni particolari sul Cardinal Giordano. Ho messo via tutti i ritagli, staremo a vedere come va, no? Una nuova perizia accusa Giordano, tassi di usura del 1600%. Ricordatevi, la ricchezza, dice nei Vangeli ufficiali, è nostra. Tu devi farti povero, tu devi rinunciare alle ricchezze, non noi. Dopo Dio ci pensa a mandarci a noi in paradiso, non vi preoccupate. Allora, La Repubblica, 20 giugno 2000, niente omosessuali fra i capi Boy Scout, però pederasti sì. Noi niente omosessuali, scherziamo, però i pederasti sì. Anche perché si può dichiarare di essere uno ma non l'altro. Poi c'è una notizia del Gazzettino del 23 giugno del 2000, mobbing, 75 cause per vessazioni. Ricordo che all'inizio di quest'anno abbiamo tenuto tutta una serie di trasmissioni che parlavano del mobbing e le strategie della stregoneria contro il mobbing, che fa parte praticamente del crogiolo stregone. C'è una cosa da dire. Sono passati quasi 4 anni da cui noi parliamo per questa radio e diffondiamo il pensiero della stregoneria. Per dire alle ultime persone che si sono messe in ascolto, che stanno ascoltando da poco tempo, abbiamo cominciato 4 anni fa parlando dei principi fondamentali. Quei principi fondamentali che con una conferenza portiamo tuttora in giro, cioè ed è presente su internet. Poi da là siamo passati a parlare degli dèi, siamo passati a parlare del crogiolo dello stregone, a definire i principi del crogiolo dello stregone. Abbiamo definito alcuni paganesimi, alcuni piccoli paganesimi che ci interessava definire, e abbiamo raccontato una lunghissima storia. Abbiamo raccontato una storia di stregoneria, della stregoneria, prendendo degli episodi fondamentali, che andava dall'800 al 1789, quella fase, la prima fase della stregoneria, della quale io sono figlio tutto sommato, era una fase di uscita dall'orrore in cui i cristiani avevano cacciato gli esseri umani. 800 è l'anno simbolo in cui Carlo Magno diventa praticamente santo, viene incoronato dal Papa e fa sgozzare 4500 sassoni anno prima, anno dopo, e 1789, presa come data simbolo la rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité, i 3 principi fondamentali che venivano sanciti in quanto tali e non in quanto emanazione del Dio padrone. Questo discorso è andato avanti per quasi un anno. Abbiamo preso un episodio chiave per ogni secolo e i pensatori, i filosofi che hanno lavorato in quei secoli. Poi siamo andati avanti del crogiolo dello stregone, abbiamo fatto il crogiolo dello stregone nei 4 canti del mondo. Abbiamo visto come gli dèi ci stanno chiamando e qual è l'articolazione degli dèi, della relazione fra gli dèi che costruiscono loro stessi e gli esseri umani. Poi abbiamo fatto il crogiolo del male, abbiamo visto come avviene la distruzione degli esseri umani da parte dei cristiani. Poi abbiamo passato lo scorso anno a parlare degli oracoli caldaici. Abbiamo fatto un commento, un commentario a quelli che sono rimasti i pezzi degli oracoli caldaici nel neoplatonismo, i lavori che erano i lavori di Giuliano il Teurgo e Giuliano il Teurgo e st'altro, non mi ricordo neanche più. E abbiamo fatto un commento di questo visto dalla stregoneria. Poi abbiamo fatto il mobbing, la strategia stregoneria uscita dal mobbing. Poi abbiamo letto come liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. E adesso siamo arrivati a fare un commentario di Esiodo e stiamo preparando il crogiolo dello stregone, le colonne del cielo, gli elementi del crogiolo del cielo come dei, che agendo in noi stessi, richiamandoli e costruendoli noi stessi, ci permettono di divenire nell'infinito. E il mobbing, 75 cause e perversazioni che abbiamo sul gazzettino del 23 giugno del 2000, non è altro che un pezzo di cui noi abbiamo fatto. Se qualcuno interessa, alcuni pezzi del mobbing, abbastanza consistenti, sono anche su internet. Va bene. L'ira cattolica su Veronesi. L'Avvenire attacca Veronesi perché non gli sta bene la gestione della sanità. Non gli sta bene non avere schiavi. I cattolici hanno bisogno di partorire il dolore, di partorire schiavi a qualunque costo. Devono costringere le donne a partorire a qualunque costo. Devono distruggere l'Africa impedendo la distribuzione dei preservativi. Devono distruggere l'UNICEF per imporre ai bambini di essere in ginocchio davanti al loro dio pazzo. Ricordo che il Vaticano è già stato censurato dall'ONU perché non versa la sua quota dovuta per l'UNICEF. Cioè dei bambini non gliene frega niente, sono solo bestiame da mettere in ginocchio. E passiamo alla notizia del Gazzettino del 23 giugno 2000. Credeva di essere Gesù, giustiziato. Washington è stato giustiziato dopo 4 rinvii con un'iniezione letale in Florida. Thomas Provenzano, 51enne, condannato per l'omicidio 84, era diventato famoso sui mass media americani per la sua ossessione di ritenersi la reincarnazione di Gesù. I pazzi producono altri pazzi, eh? E dalla Repubblica del 22/6/2000. Le stimmate sono un fenomeno psicosomatico, è anche abbastanza conosciuto come meccanismo. Purtroppo il psicosomatismo delle malattie è una cosa talmente normale, ma è un fenomeno talmente normale che si conosce abbastanza bene, insomma, il meccanismo con cui avviene. Naturalmente con lo stesso meccanismo con cui si possono psicosomatizzare le malattie o alcuni aspetti della malattia, si può anche costruire se stessi, si possono mettere in moto le energie, si può affrontare la vita in maniera diversa, si può attrezzarsi per affrontare l'infinito. È lo stesso identico meccanismo, soltanto che gli si dà una diversa direzione. I risultati di una ricerca USA, la Repubblica, 22 giugno del 2000, il cervello sa cambiare se stesso. In pratica, se un cervello viene danneggiato, il cervello è in grado di ricostruirsi anche in età piuttosto avanzata, e questo era negato da tutti gli studi precedenti. In realtà noi siamo esseri in trasformazione e ogni nostra parte è in trasformazione. Noi non siamo creati ad immagine e somiglianza da un dio pazzo, assolutamente. Noi siamo esseri che si costruiscono e che proiettano se stessi per continuare a costruirsi. Ricordatevi, se è la volontà soggettiva, la volontà di affrontare la vita, la volontà di compattare se stessi, la volontà di agire strategicamente, ci porta a trasformarci ancora meglio, cioè in caso di necessità a costruire nuove cellule, a costruire nuovi collegamenti sinapsici, a costruire qualcosa. Cioè, noi possiamo agire anche per trasformare noi stessi. Chiaramente non è il braccio che cresce, non è il miracolo, sono le cose serie, cioè sono quelle che noi abbiamo modificando noi stessi attraverso la nostra volontà e attraverso il nostro vivere strategicamente. Allora, bene, taggo i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Bimbi molestati dal catechista pedofilo. il Gazzettino 18 giugno 2000, Boston. A lui erano affidati centinaia di ragazzini perché si prendesse cura della loro spiritualità e della loro crescita. Ora, contro Christopher Random, incaricato di seguire i giovani di una chiesa. Pronto?
Pronto, buongiorno, buonasera. Sono in diretta?
Sì.
Siccome che fra 8 giugno comincia a Portobello, se vuoi andare a Portobello.
Ma a te la pazzia non passa mai, vero?
Va bene. I bambini molestati dal catechista pedofilo. Christopher Random, incaricato di seguire i giovani di una chiesa nella periferia di Boston, è stata formulata una pesantissima accusa a pedofilia. Gli investigatori hanno scoperto in casa del 28enne assistente della chiesa di Sant'Agnese a Middletown una cassetta in cui è ripreso mentre violenta un ragazzino e una lista contenente nomi, date e referenze sessuali. Cioè, beh, io mi compiaccio delle telefonate, di questo tipo di telefonate, perché si comprende esattamente qual è lo spirito, qual è l'anima che anima i cristiani. Cioè, i cristiani sono per la distruzione, per la morte, per la costrizione delle persone in ginocchio, e la loro reazione davanti a questo, che dovrebbe essere una reazione di incazzatura e di indignazione, è invece la reazione di compiacimento. Pronto?
Molto bello! Il grande Rune, bello, molto bello, molto bello.
Esatto, come avete visto, loro si compiacciono di stuprare bambini, si compiacciono di distruggere la vita. E questa qua è la dimostrazione. Vabbè, del terzo segreto di Fatima non dico niente, era una buffonata e una buffonata resta. Allora, il cardinale Giordano, c'è ancora guerra di perizie. La baby killer in carcere, potrò fare l'hostess, è quella che ha ammazzato la suora, vi ricordate? Hanno tentato all'inizio di far passare come un'operazione satanista di qualche tipo, in realtà non è vero, è solo la disperazione e il vuoto che i cristiani hanno costruito all'interno delle persone, hanno costruito il vuoto, l'incapacità di affrontare la vita. Pronto?
Ciao. Volevo dirti non dare retta, perché purtroppo vedi il Veneto, ci sono tante, tantissime persone, direi il 90% di gente bigotta, hanno avuto un'educazione sin da piccoli, capisci, è tutto preti, chiesa, e poi sono le persone che fanno più del male agli altri, per cui non farci caso.
Ma non c'è nessun...
Io non ho nessun problema, sai, sono loro che hanno problemi.
Ma guarda, sono persone che sono da diffidare, io guarda, me ne sono accorta veramente. Loro vanno in chiesa alla domenica per una forma di esibizionismo, poi escono dalla chiesa e parlano male di tutte le persone che hanno visto dentro. Proprio loro in continuo, blaterare dalla mattina alla sera, fa parte proprio della mentalità, sai, di
parecchie
persone qui.
È un'espressione del vuoto.
Il Triveneto, sì sì, la gente abituata, io non ce l'ho su quei contadini assolutamente, però ci sono delle persone che sono nate e vissute in mezzo alla campagna e loro basta, hanno quella mentalità ristretta, capisci, retrograda, per cui non farci caso e...
Ma non c'è nessun problema, grazie.
Ti saluto.
Ciao, grazie, buona serata.
Il problema è che io so che cos'è l'ignoranza, non è che più di tanto abbia problemi per l'ignoranza, cioè, so esattamente che cosa sia. Pronto? Sì?
Buongiorno, buonasera, sono Cristian. Vabbè, ascolta, ma il fatto che quando ti arriva questa telefonata, rispondimi per radio perché ho poca batteria sul telefono.
Sì.
Il fatto che devi te telefonare e ti devi appena fermare che ti compiaci di te telefonare, non ti pare un atteggiamento, so che posso offenderti così, ma cerca di spiegarmi ti perché non è così. Non ti pare un atteggiamento cristiano tipo i martiri che piaceva farsi battere perché dopo che altri zia che bravi ascolta, metto il rotto, metto
certo,
il
certo,
radio,
certo,
va
certo,
bene, scusa,
certo.
Critica.
Figurati, ciao.
No, non è un atteggiamento cristiano, assolutamente, è semplicemente la consapevolezza che le cose si stanno cambiando e modificando. Pronto?
Diretta? Voglio leggerti qualcosa della Repubblica di oggi.
Grazie.
Bene. Eppure la terra non sopporta più tanta gente, non c'è più spazio, non c'è più cibo. I fiumi sono fogni, nei mari c'è la scarica di tutti i nostri rifiuti. Dopo la visita del Papa in Colombia, 6 anni fa,
sì,
sono nati 5 milioni di bambini, diventeranno assassini, criminali, sequestratori, spacciatori, condannati dalla droga. Perché non li ospita qualcuno in Vaticano? E perché non salva la vita dei cani che muoiono nelle strade di Medellin in Colombia? San Tommaso di Aquino aveva addirittura attribuito un'anima agli animali, ma la Chiesa non ricorda, non ha memoria, la Chiesa soffre di Alzheimer, dimentica tutto quanto le conviene. Grazie, ciao.
A te, ciao.
Allora, grazie intanto dell'ascolto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Io devo chiudere qui la trasmissione. Sto facendo grandi gesti a Stefano, che vedo che non riesce a vedermi perché qui abbiamo le porte a specchio. E vi do appuntamento per giovedì prossimo alla prossima trasmissione. Questa telefonata si commenta chiaramente da sola. In effetti la distruzione dell'America Latina è una delle cose fra le più aberranti che stanno succedendo. Se Stefano mi sente, se viene dentro, bene, si può preparare. Allora io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E vi do appuntamento con la seconda parte della trasmissione per leggere il libro dell'Anticristo. Per quanto riguarda la telefonata di prima, che mi ha detto che il mio atteggiamento davanti a questi insulti può apparire quello dei martiri cristiani, il punto è che a me io non sono un martire, ma so esattamente cosa sta succedendo nel mondo. Se Stefano arrivasse, un attimo, scusate un attimo solo che vado a vedere se decide di arrivare. Un attimo, eccomi qua. Allora, Stefano è arrivato, adesso io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per avermi ascoltato. Qua adesso c'è Stefano e con lui continueranno le trasmissioni di Radio Gamma. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e giovedì prossimo continueremo Esiodo e continueremo e cominceremo il libro dell'Anticristo ancora. Grazie ancora.